dopo lunghe trattative
abbiamo stabilito che sia io a veicolare l'inizio di questa meravigliosa descrizione, e non posso che ringraziarvi. Ringraziare anche Silvia e Ferro Bedò per la sua esistenza e l'ospitalità generosa, e anche per la, come dire, l'incauta premura di presentare questo libro che si attardava nella mia biblioteca ancora, insomma, un po' pigramente, invece insomma mi è spoltrito, e quindi era il momento di presentarlo. Quindi grazie, e devo prima di tutto ringraziare moltissimo Arturo e Andrea, insomma, di aver accettato questo invito generosissimo, davvero grazie. Io qui prendo una parola da un angolo, come vedete, un angolo non, come dire, non da una posizione eccentrica, diciamo così. Sebbene sia stato il suggeritore e il curatore di questo volume, non sono uno specialista né di antropologia né di filologia classica. Quindi, come dire, il mio è una posizione da lettore che è rimasto colpito, rimasto folgorato dalla parola di Jesper Bembro e dalla qualità altissima del lavoro sulle pratiche sociali che la scrittura, che nell'epoca in cui, che indaga Svembro, ha saputo rianimare. Io ho incontrato questo testo grazie alla mediazione proprio del professor Carlosini, che lo aveva fra i suoi libri preferiti, no? E mi aveva colpito. Certo, un filosofo che ha tanto lavorato su Platone, sulla Grecità, non è, insomma, raro trovare intorno il comodino fra i libri che ha amato e che ama di più, libri di questa sorta. Però, insomma, rinunciando un po' a Husserl e Heidegger, aveva Svembro in gran conto, e mi colpì perché, insomma, i gusti di Carlosini sono sempre molto significativi, no? Di un certo interesse per un processo che non è soltanto disciplinare, ma è sempre alla ricerca di sforamenti, sconfinamenti, di aperture. E proprio una delle caratteristiche, ne parlavamo proprio prima, di questo libro è essere assolutamente frutto di una grande sapienza disciplinare, quella ovviamente della filologia, che non manca mai di essere presente in tutte le pagine di questo libro, ma al contempo nutrita, umidificata, non so come dire, imbibita da un percorso di Svembro molto particolare, molto a contatto con prospettive ultra contemporanee anche per l'epoca. Parliamo appunto di Derrida, di Foucault, di Vernon, di Etienne, che quindi riescono in qualche modo a dare una prospettiva mai eccessivamente corta e misurata alle parole di questo straordinario pensatore, insomma, della cultura antica, della lingua greca. Ecco, da questo punto di vista, allora, mi è sembrato, quando poi sono andato a cercarlo nelle librerie, mi è sembrato preoccupante il fatto che mancasse da molto tempo. Questo libro è uscito nella prima edizione italiana nel 91, se non sbaglio, con un altro titolo, di cui poi appunto parleremo, e invece è uscito in Francia qualche anno prima, nell'88. Mancava da molto tempo nelle librerie italiane questo volume che, appunto, al di là di offrire una interessantissima prospettiva sul tema che è il cuore di questo libro, la lettura nel mondo appunto della Grecia classica, della Grecia antica, è capace, proprio per questa sua caratura, questa sua doratura, diciamo, col sapere altrui, di portare questa competenza estremamente specialistica verso lidi e frontiere che, a mio parere, lo rendono un testo assolutamente attuale anche per chi si interroga su come funziona il meccanismo della lettura, come funziona l'esperienza, appunto, del leggere, e che cosa significa oggi scrivere per un lettore, anche proprio nella differenza rispetto al contesto che Svembro è in grado di rianimare in questi capitoli. Questi capitoli che hanno una qualità anche molto interessante per il lettore che si avvia anche a questo testo, ovvero che vengono, questo magari ne parleremo anche, da una serie di conferenze singole che poi Svembro ha messo insieme, ha cucito insieme in un volume solo, di un percorso solo estremamente coerente, ma appunto che ogni capitolo in qualche modo è a sé e al contempo ripercorre in epitome anche il percorso del libro stesso. Quindi è un libro che si fa leggere anche a tagli e a frammenti, non soltanto, come dire, dall'inizio alla fine. Ed è spaventosa la quantità di saperi veicolati da questo libro, no? È in grado, attraverso questo semplice spostamento, Svembro, di concentrarsi non tanto sul lato della scrittura, ma sul lato dell'emissione, come lo dice lui, del fiato, della voce, insomma, che dice il testo, è in grado di apporre a tutta questa cultura della Grecia antica una prospettiva invece di cannocchiale che illumina un corridoio vastissimo e diverso rispetto ai nostri anche semplici stereotipi o conoscenze in qualche modo precarie che abbiamo della lettura nel mondo classico, ed è in grado appunto di collegare l'esperienza della lettura a elementi anche del tutto inaspettati, come quello appunto della sessualità pederastica, come quello della famiglia, della costruzione, come dire, della stirpe familiare, quello anche addirittura della legge e del nomos. Tutti aspetti che insomma sono noti a chi si occupa di cultura classica e di scrittura, però riesce in qualche modo Svembro, con questo spostamento minimo, a dare su tutta questa pletora straordinaria di temi una prospettiva unica e sintetica che li tiene tutti assieme. E questa capacità sintetica anche è uno dei pregi, secondo me, di questo volume, che permette un ingresso nella cultura classica da un, no, da un bordo radente, e che rianima tutti i saperi e tutti anche i luoghi topici, insomma, dell'antico, partendo da questa dimensione appunto di una statua di Frasicheia. E qui due parole prima di passare la voce ai miei più illustri compagni, due parole su perché abbiamo scelto di appunto di mettere Carlosini all'inizio, e abbiamo anche immaginato, ma il volume poi di pagine ci ha frenato, di mettere e aggiungere anche un altro contributo in coda o davanti di un altro grande studioso. Carlosini, dicevamo, si è occupato di questo libro, si è occupato, lo leggerete nel saggio che introduce, proprio perché questo libro ricostruisce, diciamo, le pratiche sociali, no? Attraverso cui l'esperienza della scrittura era fruita. E come forse voi sapete, il tema delle pratiche e del recupero di uno sfondo pragmatico della conoscenza è proprio alla base del pensiero filosofico di Carlosini, e quindi che appunto tende a rifiutare risolutamente ogni concetto astratto, ogni parola che non venga poi calata in un contesto sociale preciso, e quindi non poteva che trovare questo volume, come dire, il suo campo di azione. Ed è la ragione per cui abbiamo deciso, in qualche modo con Ginevra e con Gerardo, di proporre ad ingresso di questo volume questo saggio estratto da un libro del 2016, Inizio, di Carlosini, che in qualche modo riprende e ritrascrive tutta anche la sua portata filosofica dentro questo tema, dentro questa esperienza del rapporto fra appunto l'occhio che vede, il segno iscritto, la voce che dice, no? Queste tre grandi aree che hanno occupato tantissimo il pensiero di Vissini. Ma volevamo aggiungere, dicevo, anche un ultimo capitolo meraviglioso di un altro insomma, grande italiano, questo emigrato da molti anni fuori dall'Italia, ovvero proprio Carlo Severi, uno dei massimi studiosi di sciamanesimo, direttore dell'École des Etudes a Parigi, discepolo, insomma, a suo modo erede di Claude Lévi-Strauss, che proprio dedica pagine memorabili a Svembro, proprio letto attraverso il tema della parola prestata alle immagini, che proprio è l'inizio, no, di questa...
Tradotto in italiano
da Einaudi.
Due libri suoi sono tradotti
Il sentiero e la voce, mi pare, forse Antropologia della memoria, forse non so, che poi l'ho letto in tante lingue, non mi ricordo bene cosa è uscito in Italia e cosa no. Ecco, lui che ha rivoluzionato la storia e il pensiero dello sciamanesimo proprio lavorando su questo tema della parola data agli oggetti, come parlano gli oggetti nelle culture tradizionali mondiali. Lui è specializzato nella cultura dei Kuna panamense, in particolare lo sciamanesimo Kuna. Ecco, partendo da lì, ecco, quindi ha incontrato questo testo che parla della Grecia, parla di un tempo arcaico, e lo ha trovato però totalmente, no, come dire, sincronico e capace di muovere gli ingranaggi di una ricerca che per lui aveva a che fare invece con la dimensione contemporanea del mondo sciamanico. Quindi un testo che insomma non è soltanto appannaggio di studiosi, e non ci sarebbe niente di male, anzi meraviglioso, cioè, non è solo però appannaggio di chi si occupa di un'area specifica del sapere, ma ha trovato, come dire, capacità di incistarsi e di essere fertile, no, nel pensiero di scrittori e pensatori che lavorano sull'attualità, sul mondo vivente, insomma, di oggi. Per cui, secondo me, ecco, era il caso di riportarlo, no, nel mondo vivente, tirarlo fuori, insomma, dalle biblioteche archivistiche e di provare a rimetterlo anche nel dibattito della cultura contemporanea, fra l'altro anche della poesia contemporanea. Vedo qui appunto Italo Testa, ero molto felice che ci fosse, che potesse esserci Italo, non era sicuro, infatti sono molto contento di trovarti qui. Italo poeta, ha lavorato su un testo molto bello qualche anno fa, si chiama Autorizzare la speranza, del 2022, è uscito per Interlinea, che appena lo lessi quel libro dissi ma chissà se Italo conosce questo testo di Sveno, perché è anche, insomma, assolutamente funzionante, capace di entrare in una dinamica propositiva, anche con le tesi che espone Italo. Per cui mi sembra un testo che era bello riportare in dialogo con chi sta pensando e sta facendo oggi gli studi sui vari campi, e quindi io ritorno a dare la parola ai miei amici, che ringrazio moltissimo di essere qui stasera, davvero è un grande piacere, mi metto ai margini, ascolto e poi dialogherò con voi, ma per fortuna abbiamo, ecco, un grecista per fortuna abbiamo quello che ci riporta, diciamo così, alla realtà forte, no, della materia di Svembro, a cui adesso appunto lascio la parola per poi, no, lasciarla ad Arturo e all'altra sua vicenda contemporanea, insomma, ecco, grazie.
Bellissimo. Grazie. Sono io a ringraziare, sono molto contento di essere qui e questo mi permette di tornare in contatto con Silvia, dopo siamo compagni di università sostanzialmente, e anche di tornare in contatto con un libro che lessi tantissimo tempo fa e che è stato un grande piacere riprendere in mano in questa nuova edizione, di cui dobbiamo essere, credo, grati veramente,
sì,
a voi che l'avete pensata. Quello che Tommaso non ha forse messo a fuoco, che c'è appunto anche una sua postfazione,
ne parliamo.
Di cui parleremo, perché questo evoca certamente le tre dimensioni che ricordavi ora, applicate alla famosa ode della gelosia di Saffo, che in qualche modo si prestano a mettere in scena questa triade, chi scrive la scrittura e sostanzialmente chi ascolta. L'idea di riportare in auge questo libro per la discussione contemporanea è, credo, formidabile, anche perché rientra un pochino nel programma stesso che Svengo sembra essersi dato quando ha messo insieme questo libro, che appunto dicevamo adesso è il risultato poi di una serie di conferenze cucite un po' alla maniera omerica dei canti cuciti e divenute libro. Penso ci sia anche una certa ironia in questa operazione, visto che evidentemente il tema di oralità e scrittura la fa da padroni in questo libro, ma negli intenti di Svembro, quando effettivamente il libro uscì nella sua prima edizione in francese, questa era una sorta di premessa, un ragionamento più ampio da compiersi dopo aver fatto questa sorta di saggio sociologico applicato al mondo greco, che doveva fungere da premessa. Ora, non che su questo l'autore si soffermi moltissimo, perché poi ha tantissime cose da dire e gli argomenti sono sostanzialmente, come diceva prima Tommaso, al tempo stesso ampi, ma anche capaci di tornare, di girare, a spirare intorno agli stessi temi in una maniera che rende questa lettura molto piacevole, comunque la si affronta, sia che lo si legga dalla prima all'ultima pagina, come io feci al tempo, sia come ho fatto adesso, invece si riprende in mano pezzetto per pezzetto, ma è vero che effettivamente c'è questa abilità di ricordare al lettore un nucleo molto forte, applicato però a contesti sempre diversi, entrare di taglio, come hai detto tu prima, e posso aggiungere, penso, se ricordo questa esperienza quando ero ragazzetto, come molto piacevole, anche perché il libro ha una virtù di comprensibilità non comune, insomma, c'è un libro di enorme dottrina, multidisciplinare, si muove attraverso campi molto differenti e una mole di cognizioni veramente notevole, ma al tempo stesso riesce a farlo sembrare semplice mentre si legge queste cose non da poco, e spero che anche da questo punto di vista il libro torni a essere vitale. Quali devono essere i capitoli successivi di questa sorta di premessa che il contatto con il mondo greco stabilisce? Svembro non dice, ma penso che lo lasci sostanzialmente a noi, a chi lo legge in altre prospettive. Io come grecista mi sento un pochino in colpa, perché effettivamente, parlando con Tommaso prima e parlando insieme ora, notavamo che il libro tutto sommato è meno conosciuto in Italia di quanto meriterebbe, probabilmente proprio per gli steccati disciplinari che sono così caratteristici dell'Accademia italiana, e quindi da questo punto di vista si nota una certa sua assenza forse nel dibattito contemporaneo, certamente in quello che riguarda la mia disciplina, questo un pochino è certamente vero. E d'altra parte, appunto, come grecista posso notare che è un libro che un po' ci rimprovera anche da altri punti di vista, perché oltre agli staccati disciplinari è anche vero che, come dire, la collaborazione che un tempo era più forte, sicuramente, certo per impulso della cultura francese anche, ma per altre caratteristiche in quegli anni là, tra, giusto per citarne tre, tra filologia, archeologia e antropologia, e oggi non sembra di vederla più tanto in azione. E perciò rileggere questo libro a distanza di tempo così fa anche apparire un velo di malinconia, perché si nota che certe premesse e promesse che allora erano state poste forse non sono state tanto raccolte, in effetti, ma non è mai tardi per le pubblicazioni, forse un'occasione, adesso neanche venuto in mente, mi piacerebbe presentarlo in ambito accademico.
Oltre
che qui si può pensare, bisognerebbe cercare di farlo coinvolgendo persone di campi diversi.
Certo.
E adesso non ho citato la filosofia, ma ovviamente la premessa di Sini, questo libro ha un pass per la statale immediato. E effettivamente Carlo Sini, per chi ha letto certe cose che lui ha pubblicato anche in queste serie universitarie piccole, quando lui si occupa di Grecia si vede, insomma, no, questa lettura molto particolare, che penso gli derivi anche dal contatto con Svendros, questo tema di oralità e scrittura visto però in una maniera che potremmo definire post-deridiana, giustamente Derrida è criticato qui perché proprio le premesse antropologiche che Svendrov ricostruisce, e cioè questa idea della lettura come un modo di mettere da parte il proprio io per fare posto all'io di chi ha scritto, cose che può anche prendere i tratti in uno dei capitoli più provocatori del libro, di questo rapporto amoroso violento, come purtroppo l'eros antico in larga misura era, tra un erastes attivo, tra un amante attivo e un amato o amata passivo, e quindi il lettore si trova in questa posizione sostanzialmente subordinata e deprecabile da molti punti di vista. E sono, insomma, essenzialmente dei modi di presentare fatti che in qualche modo sono noti a chi si è affacciato al mondo antico da vari punti di vista, ma qui li vedi in una prospettiva veramente molto molto differente. A partire, appunto, giusto per dire, di questo gusto di entrare negli argomenti da una porticina laterale, sì, Frasiclea è il nome di questa fanciulla in un ritrovamento eccezionale, effigiata in una scultura accompagnata da un epigramma, che parla, appunto, sostanzialmente, ve la posso anche velocemente leggere, parla di se stessa, sostanzialmente. Questi primi epigrammi sono spesso fatti così, cioè l'oggetto, quindi diciamo l'estetica degli oggetti, penso che anche tu sia stato colpito da questa prospettiva. Io segno, che vuol dire segno, significazione, ma anche tomba, quindi ci sono tutte queste cose insieme, di Frasicleia, analizzabile come quella che dice la fama, dice il Cleos, dice la voce, quindi una scrittura che dice la voce, e siamo già in una prospettiva vagamente paradossale. Mi chiamerò per sempre fanciulla, avendo ricevuto questo nome dagli dèi, nome significante, come i nomi greci quasi sempre erano, al posto delle nozze. E tutto questo sostanzialmente mostra che un elemento centrale della vita di una ragazza viene sostituito da questo atto di scrittura, poi interpretabile in vari modi. Gli altri capitoli, come dice Dano, si rincorrono attorno a questo tema centrale del modo in cui leggere, che, ripeto, per tornare adesso a Derrida, è il punto che Derrida da un certo punto di vista non capiva, parlando in effetti di scrittura come la intendiamo noi moderni, quindi come una voce autonoma rispetto alla voce di chi deve leggere, si perde una dimensione che ci fa sostanzialmente perdere di vista completamente il significato che originariamente il nostro alfabeto, perché il nostro alfabeto viene da quello greco viene da quello fenicio, e tra l'altro è una derivazione su cui Svengro si sofferma moltissimo, perché questa derivazione esotica è in parte riconosciuta nella mitologia greca, invece in parte travestita da scoperta autoctona e quasi nazionalistica, come spesso avviene, però effettivamente tutto questo rappresenta sostanzialmente una sorta di così messa in scacco, forse matto, di molte delle cose che Derrida ha detto. Peraltro invece Svengro Derrida lo conosce, lo utilizza in maniera anche molto brillante, in particolare per quanto riguarda Platone, per il saggio veramente flamboyant che Derrida ha dedicato alla scrittura in Platone, al Fedro in particolare, ma di nuovo in una prospettiva che riesce ad essere, e questa credo che sia un'altra virtù, lo dovrebbe dire un filosofo, ma credo che sì, sarebbe d'accordo, riesce ad essere estremamente interessante da un punto di vista filosofico, ma al tempo stesso, c'è dentro archeologia dura, filologia dura, linguistica dura, a partire dalla lettura di questa iscrizione, che effettivamente proprio sul piano linguistico ci dice molte cose, anche sul piano fonico, perché poi è una scrittura allitterante, giustamente viene detto che nel momento in cui si presuppone una lettura ad alta voce gli effetti di allitterazione sono diversi da quelli che si possono ricavare, attendere da un testo scritto per essere letto in silenzio, è evidente, tutto questo diciamo assume una connotazione diversa. E dal punto di vista, come dire, dei grandi temi trattati c'è davvero un po' di tutto, perché c'è la grande scultura arcaica con veramente i primi esempi di scrittura che conosciamo in Grecia, anche non soltanto su marmo, ma graffita, e rivissuta e riletta tutta alla luce di questa inclinazione molto particolare. Il Fedro di Platone si trova nell'ultimo capitolo, dove essenzialmente Platone viene visto come colui che spezza quel tipo di rapporto gerarchico fra scrittore che costringe a un assoggettamento anche leggibile, come dicevamo, in chiave brutalmente erotica del lettore, per instaurare invece un rapporto più pacifico fra oralità e scrittura, una collaborazione di fatto fra scrittura e oralità, che è un modo molto originale e brillante di leggere Platone. Io sono soprattutto uno studioso di Platone, un amante di Platone, un innamorato di Platone, non so come metterla giù, e mi ricordo quando lessi questa cosa e ora che l'ho riguardata, veramente mi ha molto colpito. Ma c'è come premessa al dialogo platonico, e qui Svengro anche ci ha visto lungo, perché è una cosa che ormai molti hanno più o meno metabolizzato, ma che quando l'ha detta lui, secondo me, avrebbe scandalizzato 9 decimi di filologi, e forse ancora di più tra i filosofi antichi, diciamo, che si occupano di filosofia antica, questa idea che il dialogo platonico non è comprensibile se non come una sorta di proiezione del teatro, in qualche maniera. E qui effettivamente il contributo che Svengro dà al tema attorno a cui ruotano questi capitoli dal punto di vista teatrale è quello di mostrare come sostanzialmente gli attori che recitano teatro, nel momento in cui attualizzano e rendono immagine sonora un testo che pur esiste alla base, e se no noi non conosceremmo le tragedie se non esistesse questo testo effettivamente, hanno dato un contributo fondamentale alla, diciamo così, depersonalizzazione del testo stesso, per chi lo percepisce a teatro, lo vede come fatto distinto dalla scrittura stessa e quindi si stacca da quel rapporto che invece legava chi legge un'iscrizione o qualche altro testo scritto all'oggetto, al manufatto che a questa lettura dà la stura in effetti. E in tutto questo naturalmente appunto si potrebbe parlarne a lungo, ma contano delle premesse culturali che sono davvero antichiste. Capire come la scriptio continua, cioè il fatto che i greci scrivevano per molto tempo, lo hanno fatto sostanzialmente in lettere maiuscole senza segni diacritici, rendeva la scrittura una forma di riconoscimento più che non quello che facciamo noi. Infatti anagnosco, il verbo per leggere in greco, questo significa io riconosco, è un processo laborioso che spiega poi tutte queste immagini che a volte sono forse anche un po' ardite, per quanto Svenbro stesso dica che in molti casi quella che lui offre è una lettura che non deve sostituirsi necessariamente a tutte le altre, ma aggiunge qualcosa. Ecco, da questo punto di vista io credo che come aggiunta e correttivo rispetto alle nostre abitudini mentali sia un libro che sottoscriverei sostanzialmente al 100%. Ci sono degli aspetti naturalmente molto controversi, basati magari su fonti relativamente modeste, ma ciò non toglie che la provocazione intellettuale che credo sappia portare, ho nominato Derrida prima, se vogliamo citare i filosofi, per quanto riguarda lo studio delle iscrizioni, certe sue letture anche di testi singoli sono palesemente, se non superiori, certamente competitive con quelle che studiosi di epigrafia e di filologia hanno potuto dare, proprio perché c'è la capacità di applicare delle categorie che ti fanno comprendere meglio anche singole parole. Il fatto che questo in greco possa voler dire io, quando su questi manufatti la parola questo ricorre frequentemente, ti dà una chiave d'accesso completamente diversa. E la stessa cosa vale non su due cosette che pochi hanno studiato, ma teatro, attico e dialogo platonico. Riuscire a dire delle cose nuove, provocatorie perlomeno, e che stimano la riflessione su questi temi, da Saffo all'epigrafia arcaica, al teatro greco e al dialogo platonico, insomma, non so quanti altri mi vengono in mente che riescono a fare tutto ciò. E perciò, insomma, sì, è un libro che sono super felice, mi sento molto grato davvero per questa operazione che torni a essere disponibile e spero discusso. Per ora mi fermo.
No, grazie. Ascoltiamo Arturo Mazzarella. Dicevo giusto, aggiungo giusto una piccola nota. È forse la ragione per cui il titolo, no, di La Terza era storia della lettura, no? Esatto. C'era questa prospettiva pazzesco, perché va dall'inizio proprio delle iscrizioni fino a cogliere la svolta appunto del dialogo platonico. È interessante questa, cioè si può anche leggere se vuoi come un libro di storia che attraversa la storia della scrittura in Grecia, però ovviamente il titolo originale e il titolo che invece abbiamo scelto, a Ginevra ha scelto anzi di rimettere al cuore del volume, è forse più aderente all'intuizione più forte di Svenbro, cioè antropologia della lettura.
E anche all'intento comparatistico, che anche in qualche modo dovrebbe essere seguito da altri capitoli.
Io intanto ringrazio Silvia De Laude e Tommaso Del Dio che hanno insistito per avermi qui in un contesto, per me appunto, che mi sono occupato di letterature sempre moderne dall'Ottocento in poi, con forti interessi di estetica e di filosofia. Forse questo è il motivo della mia presenza qui. Anch'io considero, avevo letto da giovane La parola e il marmo, un libro che da un lato è sembrato molto avveniristico e che a distanza di tempo mi sembra abbastanza ingiusto, tra virgolette, nella tesi centrale, che è questa abbiura della poesia scritta rispetto a quella orale. Questo libro, decisamente importante, secondo me è molto più equilibrato ed è anche molto più stimolante di quello che l'ha reso famoso, anche perché teniamo presente che La parola del marmo è una tesi di dottorato scritta nel 76, discussa nel 76, quindi era molto giovane. Questo è invece uscito nell'88, sono passati 12 anni, ma 12 anni nei quali ci sono stati dibattiti continui su questo libro, però il marmo comunque rimane un libro importante. Quando si dice un libro importante, questa ristampa è molto significativa, al di là dello specifico della letteratura classica, della filosofia greca, perché può interessare lettori e studiosi o coloro che hanno insomma interessi verso la contemporaneità o la modernità letteraria? Perché È un libro che tra l'altro esce in un momento particolarmente, una congiuntura particolarmente felice. Lui un po' ignora volutamente o consapevolmente questo contesto. Sono gli anni questi tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 80, i primi anni 90, in cui si parla molto di teoria della lettura e della ricezione. Pensiamo, non si può non pensare a quella che è la scuola di Costanza, cosiddetto, questa derivazione dell'ermeneutica gadameriana, che ha avuto un certo successo ma che è estremamente deludente. Deludente, grandi nomi, Jauss, grande filologo romanzo, Iser, che pubblica nel 78 questo libro L'atto della lettura, tutti i testi tradotti ampiamente, tutti i testi tradotti ampiamente in italiano e anche molto diffusi, con un dibattito sul lettore, e poi questo testo che ha avuto un grande successo di pubblico anche nel 79, Lector in fabula di Umberto Eco, in cui l'atto della lettura è considerato un atto decisivo e paritetico rispetto alla scrittura, non è un atto sussidiario come crediamo e come la centralità è rivendicata da Svendo, questo è pionieristico, cioè
ancora oggi la lettura, l'atto di lettura è un gesto che provoca, vedi, reazioni, mettere al centro la lettura. C'è rabbia antica, vabbè, comunque.
Allora, ci proviamo. Dicevamo appunto Eco, che ha rimesso al centro un libro che quando uscì nel 79, poi come tutte le opere di Eco è stato ristampato continuamente e ha avuto per l'intelligenza e anche l'arbitrarietà delle tesi di Eco, per cui il lettore Eco lo innalzava al rango di figura non sussidiaria, ma l'atto della cooperazione, lui dice, era la figura del co-scrittore, cioè c'è un lettore ideale che rientra nell'orizzonte di attesa e non si, anche se declina queste categorie in chiave Eco semiotiche, alla fine non si discosta moltissimo dalle teorie alla scuola di Costanza. Il cui limite, molto, dicevo, noto in Italia, il cui limite qual è? È quello di supporre un lettore indeterminato. Mm-hmm. E quindi su questa figura, il lettore indeterminato, ritagliare una teoria delle possibili modalità in cui il lettore recepisce il testo. Jauss sottolinea il valore della ricezione, delle possibilità abbastanza ampie ma non indefinite, come lo stesso Eco, che il lettore non ha possibilità indefinite. Infatti il libro di Eco, come poi ritornato anche nelle Sette passeggiate, ecco, su questi temi, è contro la decostruzione, contro la libertà della lettura, per cui il lettore anche giustamente legge quello che vuole, quello che è più in sintonia con il suo statuto culturale ed esistenziale, per cui c'è un sistema di vincoli nei quali si iscrive il lettore, che comunque è previsto questo sistema già dallo scrittore. Quindi la figura per Jauss o Iser o Eco, la figura del lettore è equiparata a cosa? A quella di una figura indeterminata. Infatti parla di Iser e Jauss di luoghi di indeterminazione. La lettura è un luogo di indeterminazione. Ora, Derrida nel 67, e questo è stato già evocato il suo nome perché Svembro fa i conti con questo libro, che è stato il libro più importante, uno dei primi libri di Derrida usciti, della grammatologia, usciti tutti e due nel 67 in Francia, della grammatologia, e poi La voce e il fenomeno, in cui è l'ultima resa dei conti di Derrida con l'orizzonte fenomenologico, con Husserl, e poi ci sarà questo decostruzionismo sul quale Sini giustamente invita a tenere, ad avere, fare un po' attenzione. Cioè, giustamente c'è un passaggio di Sini in cui dice: ma oltre che decostruire, pensiamo a costruire. E ha perfettamente ragione, se ne è accorto lo stesso Derrida, tra l'altro, che è una figura di straordinario rilievo, un uomo di straordinaria intelligenza, che ha attraversato varie fasi e che poi anche lui si è lasciato dietro questo decostruzionismo. Certo. Alla fine della sua attività non avrebbe avallato le stesse tesi, ma è anche normale che sia così. Alla fine degli anni 90 non poteva ripetere, un uomo così vitale e intelligente non poteva ripetere quello che aveva scritto 30 anni prima. Quindi Sini giustamente mette l'accento su questo. E infatti, però, Derrida è il contrario, esattamente rovescia il discorso. A parte che Derrida, quando parla, fa i conti solamente con Husserl, con la tradizione filosofica, non per una spocchia intellettuale che magari avrà anche avuto, ma perché la scuola di Costanza, l'atto della ricezione, interessava davvero poco. Però è il contrario, perché mentre loro nel lettore indeterminato cos'è, viene cancellata la fisicità del lettore. Il lettore indeterminato, del quale parla anche Eco, è una figura astratta, una figura ipotetica prevista dall'autore.
Sì, sì.
Derrida invece sottolinea la centralità della materialità della scrittura, dell'iscrizione, perché la scrittura è la traccia che fa rimanere viva l'esperienza fisica, l'esperienza attuale, e l'esperienza è il fenomeno, quello che si chiama della ritenzione, che ancora lui mutua da Husserl, per cui noi abbiamo, attraverso la scrittura viene fissato ciò che è avvenuto in passato e viene in qualche modo ricordato, sospinto. Quindi c'è una materialità della scrittura che in qualche modo Svembro non coglie completamente in Derrida, criticandone alcuni eccessi, però lui è molto più vicino, perché la tesi di Svembro è la tesi forse più originale, ma non tanto lontano da quella di Derrida, nel senso che Svembro, questo Tommaso di Dio lo dice molto bene nella sua postfazione, tutto il discorso di Svembro si gioca sulla relazione tra i termini di assenza e di presenza. Questa è l'idea fondamentale, è anche un'idea assolutamente coraggiosa e assolutamente ricca di ramificazioni successive. Cioè, come veniva detto precedentemente, il lettore, dice Svembro, leggendo, cosa fa? Cancella la propria voce, la propria identità. Parliamo della lettura, la prima forma di lettura, la lettura ad alta voce, dice lui, cancella la propria identità perché privilegia la voce di chi non c'è, la voce dello scrittore. Attraverso la lettura, che cosa viene alla luce? Viene alla luce l'assenza dello scrittore. Lo scrittore non c'è. Infatti noi leggiamo Platone o anche uno scrittore dell'Ottocento, che non ci sono, ma il grande scrittore verrà letto per 800 anni. Non c'è. e riattualizziamo, non riattualizzare, rendere attuale, facciamo risuonare la sua voce attraverso l'annullamento però della nostra. È una voce sussidiaria questa, che, attenzione, c'è un passaggio che però sul quale bisogna soffermarsi del libro, perché quando si passa alla lettura silenziosa, che poi è la lettura predominante, la lettura ad alta voce rispetto alla lettura silenziosa, ha una storia brevissima, perché la lettura silenziosa è quella che
da Sant'Ambrogio
a oggi. Non mi addentro nei problemi tecnici in cui si passa dal
papiro al codice,
dal codice cosa. Però il passaggio, cioè la lettura silenziosa, non lo possiamo negare, ha una storia molto più lunga, ed è la storia del nostro presente. E questa lettura silenziosa cosa fa? Rafforza questa assenza. Abbiamo due assenze, perché mentre nella lettura ad alta voce il lettore annulla se stesso, la propria fisicità, la sacrifica, perché in quella voce fa emergere lo scritto, non c'è lo scrittore. Lui parla molto di questa dicotomia o antinomia: lo scrittore muore, ma la scrittura vive attraverso la voce. Quando si passa alla lettura silenziosa c'è una duplice assenza, nel senso che quella voce che risuonava nella lettura ad alta voce non c'è più, quindi c'è l'assenza di chi legge e l'assenza dello scrittore. Ma questa duplice assenza paradossalmente produce una forte presenza, la presenza del testo. E quindi questo orizzonte della testualità si allarga e si ispessisce. Svembro non si sofferma molto su questo passaggio che lui stesso mette in luce e che secondo me è decisivo, perché in questa sorta di lettura diacronica lo rende la lettura silenziosa non un elemento in qualche modo scompagina il quadro da lui stesso tracciato, ma lo rende quasi un elemento che cronologicamente viene dopo, però si iscrive nello stesso orizzonte. Invece no, è l'orizzonte nostro, cioè creare una presenza che è quella del testo a discapito dell'assenza dello scrittore e dell'assenza del lettore. Ora, che questo non sia un episodio tranquillo, così dire, della storia della letteratura, non è affatto detto. Questo è il dramma del poeta, è il dramma dello scrittore. Pensiamo al nel Novecento, con questo problema si misurano due grandi autori come Beckett da un lato, che mutua questa ossessione della voce da Joyce, che era stato il suo punto di riferimento. I Feelings Wake di Joyce, tante parole in libertà, in questa asemanticità, sono parole che Joyce scriveva recitandole, sono parole che hanno una loro sonorità, che arriva a Beckett. In Beckett la presenza della voce, la voce è uno dei protagonisti dell'opera di Beckett. Già nella famosa trilogia che consacra Beckett come grande scrittore, che esce tra il 51 e il 53, composta da Molloy, Malone muore, che escono nel 51, e L'innominabile, il 53. L'innominabile è un romanzo, per così dire, in cui non c'è neanche, mentre negli altri due precedenti, Molloy e Malone muore, ci sono dei personaggi ancora, che non sono ovviamente personaggi ritagliati con l'identità tradizionale, però sono dei personaggi. nell'innominabile, già il titolo significativo, c'è solamente una voce. Una voce a cui non corrisponde né fisicamente né idealmente una persona. È una voce che dirà io continuerò a parlare. E poi Joyce, Beckett è considerata secondaria, ma sbagliando, tutta la sua produzione di radiodrammi e drammi televisivi, perché c'è, per esempio, nel 62 esce questo radio, esce, lui scrive questo radiodramma Cascando, in cui c'è il protagonista, si chiama Voce, e lui non recita, gli scrive solamente, e poi ci sono degli attori che recitano, però che il protagonista si chiama Voce è per ripristinare questa materialità che rimane una ferita aperta. Questo gioco assenza presenza che Svembro identifica con grandissima intelligenza tra lo scrittore e il lettore, non produce una ferita nello scrittore. Lo scrittore, ma già il frammento di Saffo, il frammento 31, citato precedentemente, sul quale Svembro si sofferma a lungo nella seconda parte del libro, ma già quello è la ferita del poeta. Ma questa ferita diventa ulteriore, perché ripristinare la voce, combattere con la neutralizzazione della voce, significa riportare la fisicità, l'hic et nunc, di un corpo che in questa astrazione rischia di essere sommerso. E sia il lettore sia lo scrittore non possono cedere a questa sconfitta, che per loro è una sconfitta, per lo scrittore è inevitabile, ma Beckett lo dice, finisce l'innominabile dicendo io continuerò a parlare. Questa voce non conta quello che dirà, conta che parlerà. L'altro, e poi concludo, punto di riferimento può essere ignorato, è un poeta che conosciamo molto bene ora grazie a Tommaso di Dio, e Dylan Thomas, è uscito appunto poco tempo fa, un anno e mezzo fa, questo straordinario volume Visioni e preghiere, del quale abbiamo parlato a lungo insieme, per l'editore Giometti e Antonello, che è un'antologia, la prima antologia cronologica delle opere belle, in cui Dylan Thomas tra l'altro spinge all'eccesso l'intuizione intellettuale di Beckett, perché lui lavorerà per la radio, sia per la BBC che per la radio americana, ma a quel punto lui sarà il primo grande performer,
poeta della voce,
cioè possiamo chiamarle, non so se si possono chiamare radiodrammi, sì. Come si possono definire?
Sì, broadcast performance, sono performazioni proprio vocali a distanza.
È la sua voce per radio, che ha un successo straordinario, sia nel pubblico inglese quando lui si esibisce per la BBC, sia nei college americani. Perché questa sua poesia è intrisa di sonorità. Lui scrive, ci sono tante leggende, Tommaso in questa prefazione bellissima mette in luce come l'esecuzione sia parte già della composizione. Lui recitava le sue poesie, non solo le sue poesie, ma le singole parole da solo, ad alta voce. Questa materialità della parola, giocando su tutta la scala di
suoni,
sillabazioni, su una fonetica. Perché? Perché vuole ripristinare una presenza che appunto Svembro dice non c'è più, è che, come tutti gli scrittori, non si rassegna.
Non si rassegna.
Ma abbiamo citato Beckett e Dylan Thomas come due casi limite in cui fanno presente questo, ma nessuno scrittore potrà vivere questa contraddizione tra l'annullamento della propria presenza e la delega allo scrittore, la potrà vivere pacificamente, come il lettore vorrà esserci sempre, e quindi tra presenza e assenza c'è, e Tommaso lo mette bene in luce nella postfazione, c'è sempre questo conflitto, ma un conflitto che lo stesso Sini ha visto. Sini ha dedicato a molti libri su questo tema, io ne ricordo solamente due che mi hanno colpito particolarmente negli anni 90 quando io l'ho letto: uno è Etica della scrittura, certo, e l'altro ancora più sconosciuto, però pubblicato da un grande editore come La Terza, Teoria del foglio mondo. Certo. Già la parola foglio mondo e teoria dà al foglio un orizzonte estremamente ampio, foglio mondo, ma anche una materialità. Noi siamo dentro, non c'è persino alternativa a quella che è l'iscrizione. Certo. È chiaro, non poteva essere altrimenti per uno che è stato il maggiore teorico della fenomenologia intrecciata con il pragmatismo americano. Ora, allora, per tornare su questi argomenti, questa è l'importanza del libro, sollecitarsi a ripensare su questi nodi, che non sono nodi storici, ma sono nodi conflittuali che appartengono al nostro presente di lettori, ma al presente anche di tutti gli scrittori. È un merito assolutamente rilevante e che rende questo libro quasi indispensabile.
Grazie Arturo, grazie mille. Ti ringrazio molto i miei amici stasera, ritrovati e conosciuti adesso, per la qualità proprio penetrante delle vostre quasi prolusioni a discorsi a venire, no? Mi interessa molto questo che diceva adesso Arturo per tante ragioni, soprattutto il tema dell'assenza, della presenza, c'entra un aspetto che forse dobbiamo dire, se abbiamo qualche minuto ancora, perché questo è un libro, adesso abbiamo scaldato un po' il discorso, si può dire, questo è un libro, ora noi abbiamo parlato di segni, filosofia, antropologia, sì, tante cose bellissime, questo è un libro sulla morte e sulla vita, è al centro questo aspetto, cioè ovviamente morte e vita noi tendiamo a dare, come dire, queste parole un valore metaforico, invece appunto La grandezza di Svembro è andare a recuperare il dato materiale in cui la morte diventa rito funerario, quindi trattazione con il corpo alieno del morto, cioè col corpo divenuto o diveniente alterità, questo è il morto, no? E l'opera funeraria, questa è la scrittura, ci sta dicendo Svembro, e capacità del segno di rigenerare questa morte, di dare vita, metempsicosi, questo è un libro che parla della metempsicosi, della metansomatosi, cioè di come appunto attraverso la reiterazione dell'esecuzione della voce si torni a dare vita al morto e si propaghi il nome del morto. Questo è il cuore, no? Della questione. Per esempio, c'è tutto un capitolo bellissimo sulla nomotetica, sull'esercizio del dare il nome, no? Che diventa centrale, in qualche modo colui che genera, no? Dà il nome al proprio generato, un nome che ricorda egli stesso nella sua assenza, per cui il figlio di Odisseo si chiama Telemaco perché il nome di Telemaco deve ricordare il padre assente, colui che combatte lontano. no? Quindi la vita stessa diventa un supporto di scrizione dell'assente. Questa è la cosa potentissima che Svenbro vede fin dalla nascita, appunto, cioè la generazione e la sua poi iscrizione nella società, quindi quel processo che l'antropologia conosce come processo di acculturazione attraverso i riti di passaggio, quello che il grande Francesco Remotti ha chiamato antropopoiesi, no? Cioè le azioni che rendono umani quei corpi alieni che sono i nati, diciamo così, i corpi che ancora sono natura, pezzi di natura, diciamo così, che devono entrare dentro la civiltà, la società, e lo fanno come? Prima di tutto col nome, cioè usati come fogli mondo, cioè si inscrive sulla carne del vivente il nome, no, del padre, cioè di quello che il figlio dovrà rappresentare nell'assenza del padre, no? Quindi la vita stessa diventa supporto di scrittura e trasmigrazione, appunto, del nome del padre. In questo senso, quindi, morire è morire come viene letto, no? Questa esperienza della morte. Morire viene letto come una da Svenbro, come un sistema attraverso cui del corpo morto si fa scrittura, si fa il colosso, no? Questo lo riprende da Vernon, la statua, appunto, del morto che deve sostituire il vivo. E qui mi ha fatto piacere, prima si parlasse appunto di teatro, come ha fatto benissimo prima, in cui appunto qui Svenbro recupera una nozione, e chiedo anche rilanciandolo un po' a voi, recupera una nozione di mimesi, per esempio, che è di Vernon, molto però problematica, perché appunto va contro, diciamo così, qualche secolo di aristotelismo, no? Cioè recupera la nozione di mimesis che noi abbiamo letto nella tradizione teatrale, anche filosofica, come appunto imitazione, cioè rappresentazione degli aspetti essenziali dell'azione. Bene, invece Svenbro, che è appunto allievo di Vernon, dice no, mimesis è sostituzione, il colosso imita il vivo perché lo sostituisce. E quindi l'arte dei vivi è quella di diventare sostituti dei morti, degli assenti. Il teatro ha un po' questa magia, no? Rifare la vita sostituendola nella sua assenza, dichiarando nella sua assenza. Da qui la tragedia della finzione e della verità della tragedia, no? Che è sempre finta, è sempre, insomma, coturni, strepiti e rumoreggiamenti. Da lì la tragedia, l'emozione, il pianto, la catarsi, cioè questa doppia meraviglia, no? Della finzione, il rovescio del presepe di greppe, insomma, no? E poi invece l'apparizione, no? Nel vuoto del sepolcro di qualcosa. Ecco, detto questo, mi sembra potentissimo questo recupero, e volevo sapere anche da voi un po' come avete posto, come vi ha interessato, come vi ha intrigato questo tema della vita e della morte dentro quest'opera. A me ovviamente ha colpito da poeta, dal passo di Saffo, questa idea che Saffo, appunto, emergendo dalla fase aurorale della scrittura greca, no, si situa in una zona di confine in cui intravediamo già, forse per magia di Svenbro più che di realtà, ma insomma, che importa, diciamo così, intravediamo già qualche cosa che è nostro prossimo, cioè lo scrivere sapendo, mentre scriviamo, che qualcuno ci leggerà. E questa cosa è terribile, perché cioè è terribilmente emozionante, perché noi siamo abituati che io scrivo, anche oggi, sulle scritture automatiche, no? Io scrivo, sono letto immediatamente con WhatsApp, con Instagram, con i social network, cioè io sono letto nell'immediato, no? Quindi io penso alla scrittura come un trasferimento immediato della mia presenza, cioè io sono lì dove produco effetti, direbbe Simi, no? Cioè sono lì dove c'è la spunta, c'è la visione del messaggio, no? Ecco, invece Svenbro dice no, attenzione, tu non sei lì. Tu non sei lì, tu sarai morto lì, tu sarai la tua assenza lì. Questo recupero della matrice proprio pragmatica e potentemente materiale del gesto della scrittura illumina anche le nostre scritture recenti, che vivono nell'illusione dell'immediato, quindi di una presenza ubiqua, no? Cui io posso mandare la mail al mio amico di New York e lì adesso 8 ore fa, ma adesso lui quindi lo vede, quindi io mi illudo di essere lì, mi illudo di essere veramente lì, perché faccio effetto lì, perché sono recepito lì. Invece Svenbro ci dice no, tu stai ignorando la tua morte. Ma
Svenbro mette in luce il dato.
Ecco, io credo che la poesia sia la pratica che invece non dimentica questo. qui apro un po'.
Non dimentica questo, certo, perché dove c'è scritto, dove c'è la scrittura
c'è richiesta della vita, come dici tu, ma anche consapevolezza di
non c'è, dove, c'è, dove c'è la scrittura non c'è la vita, ma c'è la traccia della vita. I segni rappresentano la sostituzione, il surrogato della vita.
Non chiederci la parola, no? Che risplenda, capite? Non c'è quella cosa,
non c'è il segno lo diceva Saussure prima di tutto. Il segno è arbitrario. Cosa diceva Saussure? Il segno linguistico è arbitrario e immotivato. Ma già basta già questa definizione a dire arbitrarietà e mancanza di motivazione significa assolutamente divaricazione rispetto alla realtà. Dove c'è il segno non c'è la presenza. Perché, ma è il grande tema di Platone, il primo,
io, la lettera
oramai dico, mi sono avventurato in questo, ma con lui mi vergogno, ma il primo grande trattato di filosofia del linguaggio è il Sofista di Platone. È il Sofista di Platone, dove Platone definisce che cos'è l'immagine. L'immagine è qualcosa che somiglia ad un'altra cosa, ma pure differisce dalla cosa a cui somiglia. Cioè, nella settima lettera dirà: tra i nomi e le cose ci sarà sempre la divaricazione. Se noi riuscissimo a parlare le cose si autopresentassero, non ci sarebbero i nomi, ci sarebbero le cose stesse. Ma questo è il grande tema anche di Benjamin quando parla del linguaggio, saggio sulla lingua in generale, del linguaggio adamitico. E le parole e le cose solamente in un mondo edenico possono coincidere, ma dopo, quando nasce il linguaggio, dopo le cose sono sempre oggetto di designazione. Ma oggetto di designazione
già dice
perciò dico tanta filosofia ha tentato, ma tanta filosofia, grandi filosofi di espungere questo ricorrendo a un orizzonte pre-categoriale. L'ultimo grandissimo tentativo, un filosofo che io ammiro molto, è quello di Merleau-Ponty, dove parla la carne del mondo. Lui pensa appunto in termini non linguistici, ma la carne del mondo, come possiamo avere esperienza dell'altro senza la mediazione di questo linguaggio? E nel momento in cui l'altro diventa oggetto del linguaggio, è l'altro ridotto in parole, non è l'altro.
Che dire, sì, abbiamo evocato questi grandi temi, si potrebbe appunto su questo Enne ricordare che l'idea che ci sia una verità nel linguaggio che sostituisce a una verità nelle cose è stata una delle ossessioni di Heidegger mentre leggeva Platone, mentre leggeva i greci, però appunto tornando invece così a questo tema forte della presenza della scrittura, Svembro è molto interessante perché così Platone vede questa nascita di una sorta di alleanza paritetica che si oppone un po' a questo modello invece oppressivo che la presenza e la scrittura hanno come modello etico dello scrivere stesso. Dal mio punto di vista è molto interessante appunto anche in questo discorso direi notare come in fondo le critiche alla scrittura che troviamo paradossalmente nei dialoghi scritti di Platone sono moltissimo proprio un tentativo di esorcizzare questa idea che lo scritto ci sostituisca. Questo è una cosa molto molto evidente quando lui nella settima lettera che abbiamo evocato orora dice: per lo sgomento di noi tutti, io su quello che veramente mi interessa non ho mai scritto nulla. Questo da un certo punto di vista è un paradosso straordinario, Ma in effetti ha un suo senso, e dicevamo prima di una mimesi aristotelica che in qualche modo ci lasciamo alle spalle nel momento in cui adottiamo la prospettiva di Svembro. Tu volevi che si parlasse un pochino di questo? Sì, effettivamente la mimesi come sostituzione è l'altro grande terrore sostanzialmente che vediamo in Platone. Svembro poi proietta tutto questo all'indietro su Sappho ed è un colpo di genio, forse un po' folle da un certo punto di vista, perché che in Sappho si parla di scrittura, insomma,
è un po'
audace, non ci sono realmente delle tracce che ci permettono di dire questo, ma è un esperimento di pensiero veramente affascinante, che però secondo me finisce per mettere in ombra un'altra grande possibilità che il mondo tutto sommato ancora non abituato alla scrittura ci offre, nel momento in cui la nostra preoccupazione è questa, cioè che lo scrivere lascia una traccia di noi che è compromessa con la morte. Perché? Perché in effetti invece quello che più probabilmente, anche dal punto di vista storico, che possiamo peraltro benissimo lasciare da parte, ma lo evochiamo come possibilità teorica, non come rivendicazione di che cosa fosse realmente lo sfondo, come possibilità teorica significa che fondamentalmente il rapporto orale diretto che tu puoi avere con questa o quella persona significa, come poi effettivamente leggiamo nel Fedro di Platone, oggetto del capitolo, peraltro aggiunto in fondo a questo libro di Svembro, come leggiamo, dicevamo prima, in Derrida e in tanti altri, letto in una prospettiva invece forse più appunto interpersonale, che è una cosa che in Platone evidentemente ha molta importanza ed è alla base di uno dei problemi che la scrittura pone, cioè l'impersonalità, non quando certamente io scrivo il mio amico negli Stati Uniti, però quando faccio questo naturalmente il mio destinatario è molto limitato e qui abbiamo a che fare con ambizioni maggiori che non l'email che posso scrivere io e che puoi scrivere tu, e parliamo invece di scrittore, come hai fatto tu prima. Ma la possibilità che si offre da un punto di vista teorico, in un certo senso prima ancora che storico, è che la tua parola, quando viene trasfusa in un'altra persona, continua a vivere in una continua metamorfosi. E in effetti è come se Svembro deviasse un po' da questa possibilità, perché ricorda un aneddoto molto molto bello che insomma quasi mi ero dimenticato, che trovate leggendolo, e cioè di come il poeta e il legislatore Solone, la legge è un altro punto fondamentale di questo libro bellissimo, la legge come voce, come presenza, come Solone, dopo aver ascoltato un canto di Sappho a banchetto, quindi in un contesto performativo dove non c'è distinzione grigia, area di vuoto fra il locutore e il suo destinatario, dopo aver ascoltato un'incarnazione, possiamo dire, di un canto di Sappho, ovviamente Sappho non era lì, ma il suo canto era cantato e presumibilmente, diciamo così, anche danzato e musicato, quindi in una forma sinestetica da un certo punto di vista, lui ormai vecchio e famoso, grande legislatore di Atene, riformatore, disse che voleva imparare questo canto, e alla domanda del perché lo volesse imparare così intensamente, non voglio morire, rieccoci, prima di avere conosciuto, e conosciuto vuol dire farlo mio, non vuol dire conoscerlo nel senso che posso parlare di Sappho o che ho delle opinioni su Sappho, vuol dire che questa cosa la eseguo, magari anche solo mentalmente come voce interiore, però sapere significa questo, farlo parte di me stesso. E questo è in realtà molto il modello di un nipotino, perché Platone in effetti poi è imparentato con Solone alla lontana, l'idea che la tua parola si trasfonde in un altro e entra come seme e rigenera in altre parole che non sono più le stesse, ma sono una
rifioritura.
Dicevo. Di nuovo, appunto, abbiamo parlato di metempsicosi, metensomatosi, questo è un fenomeno in qualche modo affine, ma sono effettivamente molto 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 frequentemente questi gesti interpretabili come esorcismi della morte in vari modi. E lo era sicuramente questo dare voce agli oggetti a partire da questa fanciulla Frasicleia, la strategia di denominare, questo nome viene ripetuto. Questa cosa si declina in mille modi diversi, certe strade questo libro le prende, altre non le prende, ma è così forte che ci fa pensare poi effettivamente, ed è per questo che, come penso sia emerso anche molto da quello che avete detto, voi due non avete interessi da antichista in prima istanza, antichista in prima istanza, però a me colpisce molto e mi fa ulteriormente apprezzare questo libro vedere quanto questi concetti poi si prestino effettivamente a germinazioni nuove.
La definizione di immagine del sofista di Platone rimane la definizione assolutamente più propria che nessun filosofo potrà contestare, la ripeteranno, ma la ritroviamo tale e quale nelle ricerche filosofiche di Wittgenstein. Il senso è quello.
Sì, certo.
Quando dirà Wittgenstein, il linguaggio che valore ha? Ha un valore solamente funzionale. Le parole noi le usiamo solamente per il resto, ma
no, ma certo, il pensiero classico poi ci dà una grande
le ricerche filosofiche di Wittgenstein escono postume dopo la sua morte. Lui pubblica solo nel 21 il Tractatus, dove te lo definisce non parlare dell'indicibile, ma dice le parole hanno un'importanza decisiva. Certo, perché sennò come comunichiamo? Però non tentiamo di credere che oltre il loro una parola ha un significato oltre l'uso che ne facciamo. E tanto è vero che il linguaggio muta continuamente e l'uso della stessa parola muta continuamente. Quindi che ci sia un significato, ma già Platone dice, poi dopo sarà oggetto di non so quanti milioni di pagine queste di contestazioni, di facimenti, di elaborazioni, però non si va oltre questa triste, perché in effetti triste, tautologia del linguaggio, triste perché è indispensabile, diciamo, proprio assolutamente indispensabile. Tutti, infatti Wittgenstein dirà in uno dei suoi pensieri, pubblicati poi postumi, noi siamo, wir sind im Kampf mit der Sprache, noi siamo in lotta con il linguaggio. Potessimo noi abolire il linguaggio e sostituirlo con le esperienze, saremmo tutti felici, ma non possiamo.
Per usare un'immagine platonica, la seconda navigazione, che è quella a remi, perché la prima non è possibile, cioè il contatto diretto con le cose non ce l'hai, puoi solo attraverso il linguaggio cercare di avvicinarti.
Però appunto questa distanza drammatica, fatale, su cui hanno calcato un po' Arturo, no? Ha insistito adesso.
Ma anche i segni, cioè quel libro I segni dell'anima,
certo,
che c'è tutta una parte, tutta la parte su Platone, la parte precedente.
Certo. Però dico, questa distanza, questa mancanza di giunzione identica, questa mancanza di identità è anche proprio ciò che, signori e signori, dà origine alle cose più belle della vita, cioè all'eros, all'amore, no? Cioè il desiderio nasce proprio da questa distanza. Quindi in realtà è il grande tema. Qualche giorno fa ero a vedere Romeo e Giulietta, tradotto da Carmen Gallo, di Shakespeare, a un teatro qui vicino. Ho riascoltato tutto quel testo. Insomma, proprio questa mancata coincidenza, no? Fra appunto Romeo e Giulietta, in qualche modo, che si inseguono e non possono giungere a essere lo stesso, crea una tensione emotiva fortissima che dà anche quindi un'esperienza della distanza di intensità. E per questo dicevo prima che la poesia ha a che fare con questa distanza, no? Con l'erotizzazione di questa distanza.
Pensa al canto luttuoso, ma di straordinaria pacificazione delle elegie duinesi di Rilke.
Ecco, appunto. Sì.
Noi siamo qui solamente per dire un verso della settima elegia, casa, fontana, non dire all'angelo quello che non puoi dire. Accontentati di questo dicibile, porta il peso di questo lutto trasformandolo non in pianto, non in treno, ma trasformandolo in esperienza.
Eh sì, questo è un po' il grande tema. Guarda, c'è un caso portato per concludere una suggestione proprio da Rilke, ma Arturo mi ruba anche questo cioè la telepatia arriva a questo punto, proprio una prosa molto famosa di Rilke che si chiama Rumore primigenio, questa idea che a un certo punto lui ha, Rilke, di lui da giovane si trova, per questo è interessante perché ha a che fare con la nostra situazione, cioè Svenbro si avvicina a un'area della storia, diciamo così, dell'Occidente dove c'è stato un salto, no? un piccolo slittamento fra le pratiche, diciamo così, di conservazione del nome, no? E della vita attraverso appunto la scrittura, che fa emergere la scrittura come segno, no? Ecco, un'altra grande soglia, come sapete, l'abbiamo vissuta fra 800 e 900, e un'altra forse la stiamo vivendo adesso, quella delle prime trascrizioni elettriche, no? della vita. E cioè, quindi Rilke assiste alla trascrizione del suono della voce riproducibile nel fonografo, no? Che all'inizio, quello proprio di Edison, non era solo la riproduzione del suono, ma era anche un'iscrizione. Quindi tu potevi registrare la voce e poi la voce farla riandare, facendo riapparire il suono del morto, dell'assente. Questa esperienza sconvolgente turba il giovane Rilke, che si interroga anni dopo, quando frequenta una lezione di anatomia, si interroga su un teschio e nota la corona, le suture coronali del teschio. Sapete, quelle giunzioni che restano appunto lasche nei primi anni di vita per permettere al cervello di espandersi in maniera inutile, evidentemente, per la vita su questo pianeta, però molto utile per noi esseri umani, finché poi nella fase adulta si saldano, lasciando però questa traccia, no, zigrinata, e dice: e se noi mettessimo una puntina su quelle suture coronali, che musica verrebbe fuori? Quale suono verrebbe fuori? Quale musica primigenia verrebbe fuori? Il rumore primigenio della nascita, no? Che si salda nel cranio come scrittura primitiva della vita sul vivente, no? Quindi già siamo scritti, insomma, ecco, su questa riflessione dell'essere già scritti prima di provare soltanto a incidere, come già la vita sia un'incisione, insomma, forse è un pensiero da conclusione, ecco, quindi lo lascio alla meditazione dei miei amici.
Penso anche, l'ultima cosa, a quella che l'opera teatrale più, secondo me, più intensa di Beckett, L'ultimo nastro di Crappe, certo. No? In cui questo personaggio riascolta
la sua voce
al registratore, questa voce riascolta la sua confessione malinconica di un amore finito, la riascolta in modo estenuante, ma rende attuale che cosa? Rende attuale quello che era la fine.
Questo non si può che finire, no? Questa fine. Vabbè, grazie mille, direi che possiamo chiudere. Grazie mille, grazie a voi, grazie a Arturo, grazie mille. Grazie Silvia, grazie ancora anche Gerardo e Ginevra di questa meravigliosa edizione. Grazie.